Vi siete mai chiesto come mai nella Bibbia si parla tantissimo di guerra? Nella Bibbia, anche nell'Antico Testamento, c'è guerra da un sacco di parti. Addirittura poi il nome anche della nostra Chiesa, l'Eterno, gli Dio degli eserciti, cioè è inside la guerra in noi. Ed è impressionante perché avete notato anche quante volte è difficile anche seguire Dio? Avete notato anche quanto è complicato pregare ogni giorno? Avete notato anche com'è difficile avere costanza nel leggere la Bibbia? È facile essere costanti nello scrollare i nostri social. Nessuno si deve impegnare, qualcuno si deve impegnare? Nessuno ha scritto negli obiettivi voglio essere costante ad andare su Instagram o TikTok ogni giorno. Nessuno, ok, l'ha scritto. Perché? Perché noi stiamo vivendo in un momento di guerra. Paolo dice a Timoteo un sacco di volte, mi raccomando sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato. E poi continua, anche il secondo Corinzi dice, in realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra sono gli schermi che vanno accesi. Quindi Paolo dice un sacco di volte a Timoteo, combatte, e Timoteo dice, incoraggiami un pochettino, no? Cioè, dai, forza. Invece no, dice, combatti, combatti. Ho una notizia, non lo so se è buona, ho una notizia per te, ok? Sei in un combattimento, proprio ora, proprio in questo momento sei in un combattimento. Nel momento in cui accetti Gesù, entri in una battaglia. Prima nessuno ti calcola, nessuno, te lo assicuro, ok? Quando accetti Gesù, tu entri in un combattimento, sei buttato dentro una battaglia. Io riflettevo, ci sono tendenzialmente tre tipi di battaglie che noi affrontiamo nella nostra vita, ok? Ci sono battaglie spirituali, battaglie pubbliche e battaglie private. È una considerazione molto semplice, è una considerazione di base. Voi vi ritroverete quest'anno a dover affrontare battaglie spirituali, con le armi di cui poi vi parleremo, battaglie pubbliche, insieme o comunque da soli voi nel pubblico, e poi dovrete affrontare delle battaglie private, delle vostre tentazioni, delle situazioni che solo voi conoscete nella vostra stanza, delle dipendenze che voi state cercando di vincere. Chi sono i nostri nemici? Non è la persona che è vicino a te. Anche se lo pensi a volte, non è la persona che è vicino a te, oppure l'altra persona lontana in chiesa. Il nostro primo nemico è Satana. Giovanni 10:10 dice questo, il ladro non viene se non per... Ragazzi, quest'anno il diavolo vuole rubare dalla tua vita, rubare la tua chiamata, ammazzare il tuo tempo, distruggere i progetti che Dio ha pensato per la tua vita. Però poi dall'altra parte noi sappiamo che c'è un altro capitano che invece è venuto per darti vita e vita in abbondanza. Ragazzi, noi siamo in un combattimento proprio ora. Il problema è che voi non lo vedete con i vostri occhi naturali. Voi vedete tutto questo. Guardate cosa c'è scritto in 1 Pietro 5, 9, 8. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede. Quando tu ti metti la mattina e dici io voglio pregare, è iniziato un combattimento. Tu non lo vedi, ma c'è un combattimento. Mentre tu dici prima di andare a scuola devo leggere la Bibbia, c'è un combattimento. Tanti demoni cercheranno di fermarti, ma tu, siccome non lo vedi, non ti stai rendendo conto. E giorno dopo giorno, tu non leggerai la Bibbia e tu non pregherai. Ma la Bibbia dice, lui va in giro per cercare di divorare. Divorare significa non lasciare neanche un pezzettino della tua vita. Divorare significa prendere ogni pezzo della tua spiritualità. Divorare significa che lui ti vuole completamente morto, non ferito. Ma dice resistetegli stando fermi nella fede. Resistetegli stando fermi nella fede. È quello che dice anche Efesini 6:12, che ora lo leggiamo insieme. In questo momento tu sei in un combattimento, ma tu non lo vedi, tu non ti rendi conto. Il fatto che ci sia silenzio attorno a te non significa che ci sia una guerra tra la vita e la morte. Attenzione, il diavolo non viene per morderti, il diavolo sta venendo per divorarti. Te lo ripeto, il diavolo non viene per morderti, il diavolo viene per divorarti. Sono due termini totalmente diversi. Efesini 6,12 dice: il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Poi fa una lista di cose e dice: contro i principi, non i principi, i principati, ok? Dopo Satana, i principati sono la posizione più alta nella gerarchia demoniaca. Ci sono i principati, va bene? Di solito possono spostarsi e hanno influenza in tutto il mondo, i principati. Hanno un'influenza maggiore. Nella Bibbia un esempio di principato è la dea Diana negli Atti, per chi si ricorda. La dea Diana era un principato che aveva influenza nel mondo dell'epoca. Poi ci sono le potestà o le potenze. Le potestà o le potenze hanno un potere minore, hanno una sfera d'azione su un territorio un po' più specifico. È un po' come il sindaco. Il sindaco di Milano non ha potere giurisdizionale a Torino, come quello di Torino non ha potere invece su Milano. Queste sono le potestà. E vi ricordate il Gadareno, quando Gesù liberò quell'uomo che era pieno di demoni, che si chiamava Legione, che poi gli disse mandami nei maiali? Ok, chi si ricorda questa storia? Il demone gli dice così, il demone lo pregava con insistenza che non lo mandasse via dal paese, perché questa era una potestà territoriale. Poi ci sono i dominatori di questo mondo di tenebre, sono quegli spiriti che lavorano nella mentalità delle persone, dei popoli, sono quegli spiriti che cambiano le mode, che creano gli stili di vita, che creano le filosofie, le correnti, le ideologie, manipolano la vita per fare in modo che la gente l'accetti, e quello diventa uno stile di vita che distruggerà le vite di generazioni intere. Questi sono i dominatori. È chiaro fino ad ora? Ok? È giusto per avere una differenza. E poi ci sono le forze spirituali della malvagità, che sono tutti quei demoni che attaccano le aree specifiche della nostra vita. Ci sono vari tipi di demoni, tanti. Un demone di lussuria, demone d'orgoglio. Ci sono tanti demoni che attaccano aree specifiche della vostra vita. In questa serie noi continueremo a pregare sempre per voi. Osservate questo paradosso. Dio fa di tutto per farci riconoscere che Lui è reale e che dobbiamo credere in Gesù. Il diavolo, invece, vuole ingannarci per farci credere che Lui non esiste e non è reale. Quando voi parlate con i vostri amici, no, ma figurati queste robe, il diavolo, no, ma sì. Perché quello che vuole fare il diavolo è velare gli occhi delle persone. Secondo Corinzi 4,3 dice: ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Dio. Ha accecato. Quindi ve lo voglio dire, perché quando i vostri amici diranno: no, vabbè, ma ste robe, no, ma che stai postando queste robe, questi post, queste storie, no, ma il diavolo, ma figurati. Perché il diavolo vuole farci credere che lui non esiste. Andiamo avanti. Battaglia, devi scegliere che cosa fare in battaglia. Devi scegliere che battaglia vuoi combattere e devi scegliere che posizione vuoi avere in battaglia. Efesini 6,10 dice così: del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Perciò prendete la completa armatura di Dio, non parleremo dell'armatura stasera, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi, stare saldi, in piedi, resistere. Stare saldi, in piedi, resistere, dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Guardate qua in questo verso, non dice dovete attaccare, dovete correre verso il nemico, dovete saltargli addosso. Dice state saldi. Posizione, rimanete fermi, dovete resistere contro la persecuzione, dovete resistere contro le tentazioni, dovete resistere contro il bullismo che riceverete a scuola, dovete resistere contro i no, dovete resistere contro l'isolamento, dovete resistere quando vi prenderanno in giro, dovrete resistere quando i vostri amici vi diranno cose che non vi piacciono, dovete resistere. E devi ricordarti, uno, per chi stai combattendo e contro chi stai combattendo. Prima scelta da fare, ragazzi, in questo gioco, quale capitano seguire? Noi prendiamo ordini solo da una persona. Quale capitano vuoi seguire? Vuoi seguire Dio, lo Spirito Santo, o le tue emozioni che ti stanno prendendo in giro da un sacco di tempo? Vuoi seguire lo Spirito Santo? Vuoi seguire Gesù? O vuoi seguire la tua sofferenza mascherata di vittimismo che ti fa sentire importante davanti al mondo? Vuoi seguire Dio o vuoi seguire il diavolo che ti sta dicendo tante bugie? Perché quelle sono bugie. A differenza del diavolo, Dio ti dice la verità per guarirti, mentre il diavolo ti dice bugie per divorarti. Capite che sono due realtà totalmente diverse. E poi è importante, l'abbiamo già detto in questi giorni, noi non combattiamo per la vittoria, ma noi combattiamo dalla vittoria. Dopo aver definito il capitano con cui combattere, devi scegliere il punto da cui vuoi iniziare a combattere. E devi scegliere di combattere dalla vittoria, perché noi in tutte queste cose siamo più che vincitori in colui che ci dà la forza. E se la tua identità parte da Gesù, allora cambia tutto quest'anno. Paolo continua a ripetere, state fermi. Noi non riusciamo a stare fermi, ragazzi. Noi non riusciamo a stare fermi. È per questo che siamo ossessionati dal cellulare, perché dobbiamo... Non riesco, devo scrollare, devo fare qualcosa. Dammi il cellulare. No. Devo fare qualcosa, non riusciamo a stare fermi. Una delle cose che dice di indossare nell'armatura sono le scarpe, Efesini 6:15. Mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Lo zelo dato dal Vangelo della pace. Queste scarpe, per tanto tempo pensavo che queste scarpe facessero andare veloci per predicare il Vangelo. Queste scarpe sono chiodate. Queste scarpe qui di cui parla in questo passaggio sono delle scarpe che ti fanno rimanere fissato a terra in battaglia, prodotte dal Vangelo della pace. L'unico modo per rimanere fermo in battaglia è leggere la Bibbia, perché è l'unica cosa che ti dirà la pace, ti darà la pace per rimanere fermo nella posizione di combattimento in cui Dio ti ha messo. Se tu non leggi la Bibbia, tu lascerai la battaglia. Se tu non leggerai la Bibbia, tu perderai la battaglia con la tentazione. Se tu non leggi la Bibbia, tu non riuscirai a seguire Dio. Se tu non leggi la Bibbia, quest'anno sarà un anno catastrofico. Perché quella cosa che cambia la nostra vita è leggere la Bibbia. È leggere la Bibbia. Sei d'accordo con me? Mi tolgo un attimo questo. Aiutatemi. Quando si parla di soldati, una delle cose che io amo è parlare dei soldati che stavano al servizio di Davide. Avete mai letto Samuele capitolo 23? Vi ricordate qualche soldato al servizio di Davide? Ce ne sono alcuni che io amo in maniera particolare. Sì, non avevo così tanti muscoli, però pazienza. Guardate. In secondo Samuele, vi leggo questo passaggio, dice dopo di lui veniva Samma, ripeti con me, dopo di lui veniva? Dopo di lui veniva? Samma, devi ricordarti questo personaggio, figlio di Aghela, rarita, i filistei si erano radunati in? Massa cosa significa? Non pizza, tanti, ok? Erano in massa, c'era tanta gente, in quel luogo c'era un campo pieno di? A chi piacciono le lenticchie? Ok. E mentre il popolo fuggiva davanti ai filistei, Samma, che cosa ha fatto? Si piantò in mezzo al campo. Mentre tutti fuggivano, si piantò in mezzo al campo. Lo difese e lo sconfisse dai filistei. Qua ci sono delle persone che hanno scelto la battaglia da combattere. E io stasera vi chiederò alla fine quale battaglia voi decidete di combattere stasera. Samma, sapete che cosa significa il nome Samma? Il nome Samma significa paura, colui che scappa, pieno di terrore, devastato, deluso, umiliato. Io non lo so come ti chiamano i tuoi genitori. Io non lo so come i tuoi fallimenti hanno dipinto la tua vita. Ma quando entra Dio, il tuo nome non rappresenta più il tuo destino. Perché quello che Dio ha fatto, ha detto, tu sei colui che scappa, allora io dichiaro che tu sei colui che rimarrà. Io dichiaro che tu sarai colui che punterà i piedi. I tuoi genitori ti dicono, tu non concluderai mai nulla. Tu sarai il primo che concluderà delle cose importanti nella tua famiglia. Ah, tu non ti laureerai mai. Tu sarai il primo che otterrà tutti quei risultati che gli altri della tua famiglia non hanno mai ottenuto in tutti questi anni. Tu non farai mai quel lavoro e non guadagnerai mai. Dio ti onorerà così tanto che tu sosterrai quelle persone che ti stanno dicendo che tu non guadagnerai mai quei soldi lì. Perché il tuo nome non rappresenta più il tuo destino, perché quando Dio entra nella tua vita, Lui cambia radicalmente, il tuo destino è diverso da tutto quello che i tuoi genitori stanno dicendo o hanno detto di te. E questo Samma che doveva scappare, invece è rimasto. Ragazzi, sono i Filistei, era l'Isis del tempo, era l'esercito più potente che poteva esserci in questo momento. Ora guardate, immagina con me, tutti fuggivano, Samma era qua. Mi serve un Samma. Samu, vieni. C'era Samma. Samma era qui. Abbassala pure, grazie. Samma si pianta. Qua c'erano tutti gli amici, tutti quanti, va bene? Allora gli amici hanno iniziato a dire, c'erano i Filistei, stavano arrivando come in... Erano tanti. Samma, scappa, Samma, scappa. No, non devi scappare, lui è rimasto. No, tu sei il Samma della Bibbia. Ok. Questo è quello che facciamo noi ogni giorno. Questo è quello che facciamo noi ogni giorno, perché ci sono tanti amici cristiani che ti dicono di scappare. Sapete chi ha detto a Samma di scappare? I suoi amici cristiani. Quelli con cui si era battezzato, quelli con cui era nella lode, quelli con cui serviva in chiesa. Erano quelli del popolo di Dio, eh? Samma, Samma, scappa, Samma, fidati di me, abbiamo fatto il battesimo insieme. Samma, guarda che non puoi vincere, Samma, scappa, non è il momento, morirai, Samma, non è vero che vinceremo, Samma, scappa. Erano quegli amici che erano andati nel campo di battaglia per combattere nel nome dell'Eterno degli eserciti. Era il popolo di Israele, attenzione ragazzi, non erano i Filistei. Erano tutti gli altri, Samma non puoi rimanere qua, Samma ti uccideranno, e sono andati via, Samma scappa. E Samma si è piantato in mezzo al campo. Ok, e Samma è rimasto lì. Primo principio. Che ho imparato da questa storia. Tu sei e puoi fare quello che Dio dice e non quello che gli altri pensano di te. Ok? Anche quando gli altri ti dicono, guarda che non puoi combattere questa battaglia, devi lasciarla. Te l'ho detto che dovevi scegliere un'altra battaglia. Te l'ho detto che non dovevi entrare in questa discussione. Te l'ho detto che non dovevi decidere di leggere la Bibbia in un anno. Te l'ho detto che non dovevi metterti questo obiettivo. Te l'ho detto. No, tu rimani fisso. Punta i tuoi piedi, perché è quello che Dio dice di te che succederà. Tu hai vinto, tu ce l'hai fatta. Fammi vedere quell'immagine. Tu ce l'hai fatta perché sei nato vincendo. Ok? Tu sei nato già vincendo. Tu sei quello spermatozoo, ok, che ha vinto tra milioni. Li hai sbaragliati tutti. Sorridi, hai vinto. se sei qui, tu sei nato vincendo. Solo che cosa abbiamo fatto? Abbiamo passato la vita ascoltando tutto quello che non potevamo fare. Non puoi fare questo, non puoi mettere le mani lì perché se no ti bruci, non toccare perché se no fai questo, non puoi fare quello là se no poi succede questo, non mettere le dita, non mettere questo in bocca se no poi ti affoghi, non puoi mangiare quella roba lì, eccetera, eccetera. E quindi noi siamo cresciuti con tutto quello che noi non potevamo fare. Ma perché dici che non puoi fare niente se la Bibbia dice che tu puoi fare tutto in colui che ti fortifica? Perché dici che è impossibile se la Bibbia dice che tutto è possibile per chi crede? Manca quel pezzettino ed è solo rimanendo fermi che tu comprendi che cosa significa vivere quel pezzettino lì. Ragazzi, vi dico una cosa, sta per accadere qualcosa di importante nel mondo e dobbiamo essere preparati. Dio sta preparando degli uomini e delle donne, dei ragazzi e delle ragazze invincibili. Dio sta preparando dei ragazzi e dei ragazzi consapevoli di essere invincibili. Samma si è posizionato lì, Samma si è posizionato lì. E io immagino Samma, mentre tutti scappano, Samma, Samma, vieni. E Samma praticamente si guarda, e dice, ma no, non c'è nessuno. Oh, dove andate, ragazzi? Dove andate? No, pastore, vieni qua. Non scappare pure tu. No, ma dove vai? No, ma mentore, vieni. Ma dove vai? Tutti quanti se ne stanno andando. Almeno il life. Rimanete voi del life. Ragazzi, dove andate? E Sam è rimasto lì. Solo. 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 E questa è la scena che abbiamo visto in quel verso. Io l'ho immaginata così. Ok? Ho imparato un altro principio da questa storia. Il fatto di sentirsi soli non è una giustificazione per lasciare il campo di battaglia. Anche se tu ti sentirai solo in quest'anno, anche se i tuoi amici non seguiranno le posizioni spirituali che tu prenderai, anche se i tuoi amici non sceglieranno le battaglie che tu hai deciso di combattere, questo non è una giustificazione per lasciare il campo di battaglia. Tu devi rimanere nel gioco, stavo dicendo, tu devi rimanere nel gioco spirituale che è più reale di quello che noi pensiamo. Samma era lì. Ragazzi, è brutta la solitudine. A scuola ti sentirai solo. Perché non c'è gente che condivide i nostri stessi valori. Quando parlerai di identità sessuale, di aborto, di politica, di posizioni per Israele o di tantissime altre cose, noi ci sentiremo soli. Ma questo non significa che dobbiamo lasciare il campo di battaglia. Ah, cosa devo fare? Non posso combattere. Rimani fermo. Fermo significa, guardate ragazzi, io credo questo. Magari possiamo anche non discutere, ma io ho deciso di credere in questo tipo di valori, va bene? Ma allora, guarda, io sono fermo in questo, ok? Tu vuoi credere quello, non è un problema, questo ha cambiato. Allora, io sono fermo. Ma tu, t'ho detto che sono fermo, ok? Voi dovete, perché faranno in modo di cambiare le nostre idee. L'idea te la cambiano, la convinzione no. Se hai un'idea, quella cambierà. Se invece ti aggrappi a delle convinzioni che sono state alimentate dallo Spirito Santo, allora no. Se tutti se ne vanno, perché dovrei rimanere? Anche nel servizio. Ci sono delle aree in cui a volte trovo solo una persona e nessuno vuole servire. Non è la giustificazione per lasciare. I social stanno esasperando questo concetto di massa, Samma. Te ne sei accorto? Pure Samma lo sa. Nei social siamo tutti soli. Ci svendiamo per un po' di approvazione. Ci prostituiamo sui social per un po' di like, per un po' di approvazione. Usiamo filtri anche per renderci diversi da quello che siamo, perché se ci mettiamo come siamo, no, la gente non ci accetterà. Un po' triste. È un po' triste a volte. In un modo o in un altro. Lo facciamo un po' tutti. È triste. Non credo che noi siamo stati chiamati a fare questi. Ragazzi, non sei tu che devi seguire i tuoi amici in classe, all'università, al lavoro. Sono loro che devono seguire te perché tu sai dove stai andando. Sono loro che devono venire dietro a te. A loro si renderanno conto che seguire Dio è da vincenti. Anche i tuoi amici cristiani che stanno scappando. non solo quelli a scuola che magari non sono credenti. Probabilmente se il giovane ricco avesse accettato la proposta di Gesù, va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri e poi seguimi, sarebbe rimasto da solo. E quindi non ha venduto tutto quello che aveva, ma è tornato lì. Molte volte noi non guadagniamo e non vinciamo l'intimità con Gesù perché abbiamo paura di rimanere da soli. Abbiamo paura di dover uscire da quel gruppo WhatsApp dove ci mandano un sacco di immagini porno, oppure dove condividono dei contenuti che noi non condividiamo, ma non abbiamo il coraggio di dire io non lo condivido, quindi esco da questo gruppo o non seguo più quella persona lì. Guardate cosa ha scritto Paolo, uno dei versi più coraggiosi e tristi forse del ministero. Secondo Timoteo 4:16, nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. L'apostolo Paolo, cercatelo, secondo Timoteo 4:16, poi a casa, e leggetelo. Rifletti un attimo, ci sono una serie di personaggi nella Bibbia che sono rimasti soli anche. Noè ha costruito l'arca e ha viaggiato da solo, con la sua famiglia, con nessun altro. Abramo viaggiò e adorò da solo. Guardate Daniele. Daniele ha fatto tutto da solo, quello che doveva fare. Elia ha fatto sacrifici e testimoniò da solo. È andato da Dio. Dio, non c'è più nessuno. Poi Dio gli ha detto, no, guarda che c'è un residuo. Ma lui era da solo. È arrivato al punto dove ha desiderato morire. Geremia profetizzò e pianse da solo. Pensate a Gesù. Si appartava da solo a pregare ed è morto da solo sulla croce. Nessuno ha avuto il coraggio di andare in croce con lui, di tutti i discepoli, da solo, ok? Io credo che la solitudine è un prezzo che un leader dovrà pagare, perché quando tu vuoi essere influente, in vari modi, nella tua classe, in una chiesa, in un'azienda, un po' rimarrai da solo. Mi ha affascinato, al di là poi del condivisione o meno del personaggio, una frase che Giovanna d'Arco ha detto durante la guerra, durante la guerra con la Francia. Una volta disse al suo generale, guiderò gli uomini oltre il muro, e il suo generale, il comandante, gli ha detto, guarda che non ti seguirà nessun uomo. E Giovanna d'Arco, sapete che cosa ha risposto? Non mi guarderò indietro per vedere se mi stanno seguendo. Convinzione. La gente segue persone convinte. La gente non seguirà leader esitanti. In verità. Gente convinta. E un buon soldato sa stare da solo. Siete con me? Mi date altri 10 minuti? Fra un po' preghiamo? Sì? Fatemi un cenno se siete con me. Siete svegli? Ok. Un buon soldato impara a stare da solo. Gesù si appartava. Ragazzi, oggi il diavolo che cosa sta facendo? Sta facendo di tutto per non farci stare più da soli. La solitudine non è una cosa brutta quando tu impari a stare con te stesso. Oggi col cellulare non sappiamo stare più da soli. Bene, qualcuno diceva, mentre abbiamo fatto un workshop con gli adolescenti, se non sbaglio, la sera spegnere tutto e stare in silenzio con Dio. Che meraviglia. A volte io prego e adoro senza musica, senza niente. A volte dico alla musica, ti leggo nel nome di Gesù, zitta. Sono a volte, non so se succede, c'è la musica e la chiudo infastidito. Perché? Perché vuoi stare in silenzio con lo Spirito Santo. Alcuni hanno paura di stare da soli solo perché si spaventano di se stessi. E noi non dobbiamo avere paura di stare da soli se sappiamo che con noi c'è lo Spirito Santo. Andiamo avanti. Samma. Posizione. No, the golf. Samma. Samma si piantò e... Allora dice che Samma si piantò e difese e sconfisse, si piantò nel campo, difese il campo, rimettimi il verso, ecco, brava, lo difese e sconfisse i filistei, ragazzi, e il popolo ebbe una grande vittoria, i filistei erano radunati in massa, un uomo, la Bibbia non dice come, un uomo, tutti erano scappati, lui si era posizionato, come ha battuto i filistei? Secondo me i filistei sono corsi verso Samma e Samma era così, tipo ti prego, portami con te, aiutami. No, non dice, ho imparato un altro principio, ragazzi. Un altro principio, lo volete sapere? Chi lo vuole sapere? Allora, ciò che vedi in campo è il risultato di quello che succede fuori. Noi non sappiamo quello che stava avvenendo nel campo. La Bibbia dice soltanto che ha vinto, che ha vinto. E io posso dirti che lui ha vinto per quello che lui aveva fatto fuori dal campo. Lui era pronto per stare in quella posizione. Quando tu vinci, Dio non ha bisogno di dare spiegazioni, perché quello che a Dio interessa è l'esito. Quello che Dio vuole è soltanto che noi rimaniamo nel processo, perché l'esito spetta a Dio. Qua dice che Samma vinse, però il processo spetta a noi. Dobbiamo capire che i risultati spettacolari derivano da una preparazione non spettacolare. Però non piace a nessuno, mentre sei lì che leggi la Bibbia, che magari non vorresti leggere o sei in ritardo, devi fare delle robe. La preparazione, quella che nessuno vede, quella che nessuno vede. Oggi siamo abituati a postare troppe cose della nostra vita. Troppe cose, secondo me. Mettiamo tutti i nostri momenti più belli, più importanti. A volte non mostriamo le nostre vulnerabilità. Pensate, nella Bibbia c'è scritto di confessare i peccati gli uni agli altri e di mettere da parte tutte le nostre ambizioni e tutte le nostre conquiste e non farle vedere. Mentre noi facciamo il contrario. Mostriamo tutto quello che sappiamo fare e non facciamo vedere tutti i nostri peccati segreti. È il contrario di quello che è scritto nella Bibbia. Se tu vuoi vincere, devi lavorare dietro le quinte. Seguitemi, ragazzi. Se voi non riuscite a puntare i piedi sulle cose semplici, se voi non riuscite a puntare i vostri piedi per terra davanti a una serie TV, se voi non riuscite a puntare i vostri piedi davanti a un social network, se voi non riuscite a puntare i vostri piedi davanti a un'amicizia sbagliata, come pensate di riuscire a puntare i vostri piedi quando il diavolo arriverà per travolgervi e divorarvi? Con pornografia, sessualità sbagliata e tantissime altre cose molto più forti e potenti. Voi dovete imparare a puntare i piedi per le cose piccole prima di tutto. Perché se voi non puntate bene i piedi con le cose piccole, se voi non vivete un fidanzamento santo e non sapete puntare i piedi qui, il diavolo arriverà a distruggere il vostro matrimonio, ve lo posso assicurare. Tutto quello che noi stiamo vivendo qui è una preparazione per quel giorno della battaglia. Il fidanzamento per il matrimonio, la nostra vita di studenti, per quando saremo lavoratori. Se noi non sappiamo onorare i nostri insegnanti e non facciamo del nostro meglio a scuola, perché dovrebbero pagarci in un'azienda e magari iniziare a scalare nell'azienda se poi non siamo delle persone serie e non lavoriamo? Ah, ma io sono cristiano. Sono scappati. È rimasto solo lui, di tutto l'esercito. Stiamo parlando dell'esercito. Un personaggio diceva, non conta ciò che hai intenzione di fare, ma ciò che stai facendo ora. Ora, che cosa stai facendo? Ora, che cosa stai facendo? Pastore, non ho capito ancora qual è il mio campo d'azione. Inizia dal tuo campo di lenticchie, poi capirai il resto. Inizia dalle lenticchie. Poi arriverà la parmigiana, poi arriverà la lasagna, poi arriveranno altre cose. A me non piacciono i legumi. Inizia dai legumi, ok? Devi iniziare dai legumi. Inizia dalle lenticchie, se no ti do i fagioli. Inizia da dove ti trovi, in questo momento, in questo momento. Immagina, Samma, abbiamo quasi terminato. Tutto il popolo scappa. Samma rimane da solo. Silenzio. I filistei circondano Samma. Tutti quanti, mentre lo guardano. Silenzio. Non capiscono se uno spaventa passeri. È strano che uno sia rimasto. Silenzio. Qualcuno, secondo me, gli lancia una pietra per vedere se è vero. Silenzio. Il capitano dice a uno dei soldati: vai tu. Questo va avanti e Samma lo colpisce e quello muore. E il capitano, silenzio. Il capitano dice all'altro: vai tu. E l'altro gli dice: no, vai tu. Sono il capitano, vai tu. Quello va e Samma lo uccide. Silenzio. E la Bibbia dice che Samma difese il campo e non lo so che cosa è successo, non lo so se ha infilizzato tutti i filistei e li ha uccisi, la massa dei filistei, non lo dice, io ho imparato l'ultimo principio di stasera, questo principio importantissimo, l'unico campo in cui puoi vincere è quello della fede. Io non lo so come ha vinto Samma. Non ho idea, non lo posso spiegare, nella Bibbia non c'è scritto. Ha detto soltanto che ha vinto. L'unico campo in cui puoi vincere è quello della fede. E la battaglia la devi vincere nel campo della fede quest'anno, ok? Non nel campo della tua insicurezza, della tua paura, nel campo della fede. Guardate, Dio non spiega come. Dio spiega solo che è rimasto. Magari è arrivato un angelo o è arrivato un esercito, non lo so, non lo lascia neanche intendere. Dice soltanto, Samma non aveva paura di morire. Samma era lì, era l'unica persona che non aveva paura di morire e difese il campo. 1 Giovanni 5,4, meraviglioso questo verso, poiché tutto quello che è nato da Dio vince. Vince. E questa è la vittoria che ha vinto, guardate, questa è la vittoria che ha vinto, una vittoria che vince, ma in realtà tu gareggi e poi vinci, invece in questo verso c'è una vittoria che ha vinto. Capite che noi iniziamo dalla vittoria, e quella che vince è la nostra fede. Fate un applauso, è bellissima questa roba qua, è stupendo quello che dice la Bibbia, è la vittoria che ha vinto e noi dobbiamo posizionarci, lui credeva questo, io mi posiziono nella vittoria, cosa fa un vincente? Il vincente sta qua, un perdente scappa, allora Samma ha detto io resto, è ovvio, no ma non hai fatto un digiuno, non hai pregato. Se un vincente resta, almeno non resto a digiuno, resto mangiando. Se è chiaro, resto. Ma non eri insicuro? Certo che ero insicuro, ma se è così, resto. Il fatto che io sia insicuro non cambia il valore di una verità. Rende solo te insicuro. Ma non sminuisce la verità di un principio. Comprendete? Fatemi un cenno. È fondamentale questo, è molto, molto fondamentale. Fate un applauso a Samma. Scende Samma, sale Fedi. Allora, guardate, è il campo della fede. Noi combattiamo nel campo della fede. Spesso Dio ci porta nella zona insicura della fede. La fede è una zona insicura, eh? Sei lì che dici, oh mamma mia, e ora? È vero o non è vero? Ma avrò sentito bene? Ho fatto 3 giorni di digiuno, ne faccio 6. C'è scritto nella Bibbia, quindi non devi sentire, devi leggere. Quest'anno senti meno e leggi di più, così ti eviti tante cose, ok? E spendi il tempo come dovresti spenderlo. Quando sei nella zona sicura non ci sono problemi. Seguitemi, chi vuole, noi parleremo anche di unzione in queste puntate. Quando parleremo del potere, credo. Quanti di voi vogliono unzione? Io desidero unzione, io sto pregando, Dio ungi la mia vita. Sentitemi, la zona sicura non ha bisogno di unzione. L'unico modo per usare l'unzione è vivere nella zona insicura. Perché Dio dovrebbe darti unzione se vivi nella zona sicura? L'unzione e la fede la utilizzi nella zona insicura. Molti dicono, no, Dio, perché non me la dai? Sei nella zona insicura, sei nella zona sicura. non stai facendo niente che empi di caffè, quindi perché devo darti unzione? Non ti serve. Certe armi, seguitemi, si sbloccano quando vai in quel livello in cui ti servono. Molti di voi non hanno nessun'arma perché non sono in nessuna battaglia. Le armi arrivano quando inizi a combattere. Se non hai bisogno di fede, allora vuol dire che sei in una zona dove rimani lì. Prima abbiamo letto Primo Pietro che diceva: resistetegli stando fermi nella fede. Seguitemi, dobbiamo resistere, non dobbiamo assistere agli attacchi del diavolo. Solo che molte volte noi assistiamo agli attacchi del diavolo. Sai cosa pensa il diavolo di quei guerrieri che si stanno preparando stasera? Oddio, ho paura! Li stanno equipaggiando perché loro possono conquistare la loro scuola, la loro università, il loro condominio, i loro amici, la loro famiglia. Il diavolo è terrorizzato! E a volte noi siamo terrorizzati. Non devi essere tu a spaventarti. Deve essere il diavolo ad essere terrorizzato. Ragazzi, a volte abbiamo paura. Il diavolo è terrorizzato da quello che sta succedendo. Alcuni ragazzi fanno hanno paura che il diavolo faccia qualcosa quando fanno qualcosa di buono. No, è perché ho parlato di Gesù a quella. Allora il diavolo arriva, Chiara Ferragni, cioè, ma quello è il minimo, tu dovresti fare di più. Cioè, non è che dai l'elemosina a uno, il diavolo si scaraventa ora contro di me e mi farà perdere i soldi per 10 centesimi che gli hai dato. Quello il diavolo dice: demoni, andate, 10 centesimi, che tirchio. Pure il diavolo dice che sei tirchio, ok? Pure il diavolo dice: ma lasciate i morti di fame, lasciate che già quello è l'inferno, ok? Vai. Dio sta scegliendo i Samma della nostra generazione.